E andiamo a sfumare i Camon Tigre per questa diretta telefonica direttamente dall'Aquila con un compagno in loco. Ciao, ci senti?
Sì, sono qui. Ciao a tutti e a tutte.
Perfetto, anzi perfetto neanche troppo visto quello che è accaduto negli ultimi giorni. Già anticipavo all'inizio di questa trasmissione che il Tribunale Civile dell'Aquila, attraverso la firma del giudice Monica Croci, ha dettato quindi la condotta incauta che c'è stata da parte delle vittime, a cui è stata attribuita il 30% di responsabilità, cioè ai morti viene data la responsabilità dei crolli durante il terremoto. Ma volevamo fare un attimo un passo indietro prima di arrivare a questi onda sentenza, perché non viene in mente nessun'altra parola per definire come le istituzioni dello Stato guardano, condannano e arrivano addirittura a attribuire responsabilità alle vittime di quello che è successo nel 2009. Tornando però indietro a quella terribile giornata, quella terribile nottata del 2009, facciamo un po' due parole su quello che è accaduto quella notte all'Aquila in special modo.
Sì, ci fu appunto una scossa distruttiva alle 3.32 di notte che arrivò, diciamo, in seguito ad uno sciame sismico, cioè una serie di scosse minori che però perdurava da mesi. E tra l'altro, insomma, bisogna ricordare anche agli ascoltatori, alle compagne e compagni, insomma, che durante questo sciame sismico le autorità in vario modo hanno di fatto rassicurato e anche tranquillizzato la popolazione dicendo no, è normale, sta scaricando l'energia, si diceva. Tanto è vero che il 30 aprile del 2009 si riunì all'Aquila anche un organo che si chiama la Commissione Grandi Rischi, dal quale sostanzialmente si confermò questa teoria della rassicurazione. Poi c'è stato anche un lungo processo proprio sulla Grandi Rischi, dal quale poi sono stati tutti assolti tranne l'allora vice capo della protezione civile Bernardo De Bernardinis, che per una intervista che rilasciò non è potuto non essere stato condannato, perché insomma dichiarava suggeriva agli aquilani e alle aquilane di bere un bicchiere di Montepulciano di vino e dormire tranquilli, mentre il verbale di questa commissione non è mai stato più ritrovato. Insomma, non vi dico, il processo fu una roba piuttosto vergognosa, dalla quale furono assolti tutta la parte degli scienziati. Allora ci appiopparono pure un po' l'etichetta di processo a Galileo, insomma fu uno stigma precursore dello stigma Novax, sembrava riletto ai tempi d'oggi. Però Bernardo De Bernardinis, questo vice capo della protezione civile, è stato condannato, quindi lui ha rassicurato, ha contribuito a causare la morte di alcune persone proprio a livello processuale, il che stride in contraddizione anche con la immonda sentenza, come dicevi tu, che è uscita qualche giorno fa, in cui appunto si dice che poi la responsabilità al 30% sarebbe dei morti, cioè quindi al 30% si sarebbero suicidati gli aquilani e le aquilane.
Delle cose allucinanti, anche perché ricordiamo uno dei maggiori crolli che avvenne in città fu addirittura quello della Casa dello Studente, in cui morirono decine di studenti universitari. Ricordiamo anche un'altra delle cronache peggiori che si possano ricordare negli ultimi decenni, le registrazioni degli imprenditori che poco dopo la notizia di quello che era accaduto, soprattutto nel capoluogo abruzzese all'Aquila, Francesco Piscicelli, se non sbaglio, Gagliardi, che ridevano al telefono pensando ai profitti che ne sarebbero giunti dalla ricostruzione dopo un terremoto di quell'entità. Quindi stiamo parlando di un sistema, quello appunto dello Stato, delle imprese private, che hanno tranquillizzato i cittadini, li hanno portati fino alla tomba, e poi anche le risate di beffa, e poi la beffa ulteriore 13 anni dopo con una sentenza che addirittura dice che è colpa delle vittime. Io addirittura sono stata tre anni fa, se non sbaglio due anni fa, all'Aquila, in una città che ancora sembra una città bombardata, sembra ancora di girare tra delle strade simil Belgrado alla fine degli anni 90, con solo le vie, quelle dello shopping e della movida, che sono state ritirate al lucido all'occorrenza, e la maggior parte dei palazzi puntellati e la popolazione poi costretta a vivere nelle cosiddette New Town, che fecero molto scalpore negli anni successivi al terremoto. E quindi, oltre alla questione dell'omicidio vero e proprio portato avanti dalle istituzioni, la beffa degli imprenditori, e poi anche quello di smembrare quello che è una città, portando le persone in quartieri costruiti dal niente, delle case di cartapesta come satelliti intorno alla città principale, quindi a distruggere ulteriormente qualsiasi tessuto in quella città ci potesse essere. E poi anche magari per gli ascoltatori più giovani è il caso anche di ricordare quelli che furono le tendopoli gestite militarmente peraltro, sia dall'esercito che dalla protezione civile, delle tendopoli in cui la popolazione terremotata, dopo appunto quello che aveva appena vissuto, passò se non sbaglio quasi anni, non stiamo parlando di mesi ma di ancora più tempo, sotto le vessazioni di un vero e proprio regime disciplinare, che semplicemente perché gli era concessa la tenda dovevano anche dire ai militari perché andavano a pisciare. Sbaglio, era proprio così?
No, non ti sbagli, fu sicuramente qualcosa di singolare che va appunto ricordato e anche analizzato, probabilmente che faceva parte di un'altra stagione politica di epoca storica, in un certo senso sono passati 10 anni, che però forse è anche precursore di altri dispositivi che poi abbiamo conosciuto. Le tendopoli aprirono in maniera piuttosto, diciamo, normale, cioè come si per necessità, però poi col tenere di giorno e di settimana in settimana le cose insomma diventarono molto più militarizzate, tanto con dei veri e propri beige per entrare e uscire, con un'infantilizzazione dei cittadini e cittadine che non potevano fare più niente se non appunto aspettare, attendere in questo tempo sospeso, il tutto gestito, ricordiamo, il governo era Berlusconi con il capo della protezione civile di allora Bertolaso, che è un altro di quelli che rassicurò ma non è stato processato, eppure c'è una intercettazione telefonica in cui dice proprio esplicitamente: no, noi andiamo lì a fare questa commissione dei grandi rischi perché dobbiamo tranquillizzare la popolazione. Poi lui non andò e mandò il suo vice, il giornalista, che è stato condannato, e poi l'intercettazione dice proprio questo, tanto per far ricordare chi fu Bertolaso, e speriamo di non vederlo magari in postazioni governative, perché ho sentito il suo nome un po' riecheggiare da qualche parte, l'uomo del fare, insomma, una sorta di padre Pio tecnocrate che tutto poteva a quel tempo, e contestarlo era qualcosa di come toccare una divinità. In questo contesto noi fondammo e nacque come risposta a questa militarizzazione del territorio, a questa soprattutto si faceva di tutto affinché la popolazione non potesse essere protagonista della ricostruzione sociale della propria città. Nacque il comitato 332, così lo chiamammo riprendendo il nome e l'orario del sisma, e appunto noi occupammo un parco cittadino inizialmente, facemmo una tendopoli autogestita e in qualche modo mettemmo in pratica un approdo di democrazia reale in un contesto militarizzato, in cui appunto venivano centinaia e centinaia di persone ogni giorno a parlarsi, a fare assemblea, a prendere iniziativa. E poi diciamo in risposta agli imprenditori che credevano la notte del 6 aprile, le cui intercettazioni uscirono, ricordiamo, nel gennaio-febbraio 2010, ci fu una vera e propria rivolta che poi diventò la rivolta delle carriole, non so se la ricordate, insomma noi infrangemmo la zona rossa perché nel frattempo appunto erano state militarizzate le tendopoli e le persone messe nelle tendopoli con gli alberghi a centinaia di chilometri dall'Aquila. E il centro storico, insomma, proprio chiuso con i militari, cioè neanche i proprietari di casa, quindi anche l'ultimo simbolo della proprietà privata, neanche quella, cioè nel senso che se uno era proprietario comunque non poteva tornare a casa sua, non perché la proprietà per noi significhi questo, ma neanche in quel caso neanche proprietario era concesso, per far capire. E insomma ci furono delle forzature, degli scontri, e alla fine riuscimmo a far riaprire il centro storico e cominciamo a lavorare con i nostri corpi, creando delle catene umane. Fu una rivolta molto Insomma, nella mia vita è stata quasi unica, perché appunto alla protesta si univa proprio anche, diciamo, il lavoro delle persone che si riuscirono ad organizzare oltre ogni nostra previsione, rimuovendo le macerie, ovviamente anche, diciamo, in collaborazione con l'azienda dei rifiuti locale. E insomma, da lì le cose, come dire, la popolazione uscì anche un po' da quell'incantesimo che all'inizio, perché bisogna anche mettersi nei panni di chi ha perso casa, ha perso tutto, cioè è facile piombare qui da Roma, insomma, dal governo centrale, dire ci penso io, che se fate come dico io, altrimenti le case non ve le ricostruiscono. Il ricatto è molto semplice.
Certo, ma ricordiamo anche un dato, anzi un'immagine molto precisa, perché il centro dell'Aquila fu indetto come zona rossa, una delle prime appunto applicazioni più coercitive dell'emergenza, ma nel mentre la popolazione non si poteva neanche andare a prendere, laddove anche le case erano agibili, le proprie cose, invece l'Aquila fu scelta nel giro di poche settimane e acchittata, per essere peraltro un'altra delle congiunture storiche beffarde scelte dall'allora governo Berlusconi, se non sbaglio era il Berlusconi 4, come sede del G8. Il G8 si doveva svolgere in Sardegna in quell'anno, peraltro era il primo G8 dopo il G8 di Genova, esattamente 8 anni dopo si doveva svolgere in Sardegna, e fu, viste che comunque la crisi sociale anche post 2008 che iniziava a mordere, che iniziava a farsi acuta, si prevedevano forti proteste nuovamente, e l'Aquila fu usata come teatro per i potenti del summit da tutto il mondo per fare la loro bella camminata in mezzo alle macerie, per anche in qualche modo da deterrente per le proteste che a quel punto non si potevano più fare. Quindi in mezzo all'emergenza c'era stata anche la strategia politica, oltre che naturalmente l'immagine della città a pezzi, con Berlusconi piuttosto che Angela Merkel che giravano per le vie del centro storico distrutto mentre la popolazione non poteva neanche entrarci. Quindi abbiamo intorno al terremoto dell'Aquila tutta una serie di avvenimenti che si sono susseguiti in quegli anni e che ne hanno fatto quasi un caso topico di gestione politica militarizzata, appunto come dici tu, che già faceva prevedere quali erano i protocolli di controllo della popolazione, che avremmo visto anche 10 anni dopo, per esempio con la questione dell'emergenza Covid. Ma invece, per arrivare poi a questa sentenza, qual è stato da parte delle persone dopo 13 anni ricevere questa sentenza da parte dello Stato, in cui dopo tutto quello che viene organizzato, dopo le morti organizzate da parte delle istituzioni, il fatto di affibbiare addirittura ai morti una percentuale come qualcosa di addirittura misurabile in termini percentuali di colpa rispetto alla propria morte o rispetto alla morte dei propri cari, come è stata presa? Immagino malissimo, ti volevo chiedere anche se c'era qualche proposta di manifestazione o di protesta.
Sì, guarda, è stata presa con grande indignazione e grande rabbia, cioè solo una sentenza del genere poteva ricreare un sentimento comune di così grossa indignazione e rabbia rispetto a quello che è successo 13 anni fa. Quindi c'è stata una reazione e sta continuando in questi giorni. Subito il giorno stesso della sentenza c'è stato un sit-in improvvisato in quello che è diventato il Piazzale della Memoria, cosiddetto. E ce ne sarà un'altra manifestazione domenica prossima, è stata indetta per domenica prossima, diciamo, soprattutto parenti delle vittime, tutto il mondo un po' sociale, insomma, dell'Aquila sono tra coloro che la stanno organizzando. La squadra di calcio locale ovviamente ha mostrato una maglietta appunto con le morti, i morti non meritano percentuali, questa domenica. Insomma, chiaramente è stata presa con grande rabbia anche rispetto a una popolazione che magari rispetto a quei tempi che stavo cercando di raccontare prima si è un po' assopita, perché c'è un clima di è poi venuta la stanchezza, la rassegnazione, una strana quanto irreale pacificazione, però insomma chiaramente una roba del genere scuote nel profondo, come scosse nel profondo le risate degli sciacalli che arrivano dalle 32 imprenditori, così questa sentenza ha fatto questo tipo di effetto, veramente risvegliando la rabbia e l'indignazione delle persone in una città che invece, appunto, prima parlavo un attimo di quello che è successo da quando era zona rossa, adesso non c'è più zona rossa, ma come hai detto tu, insomma, è stata ricostruita solo la parte, diciamo, più visibile per lo shopping. Qui, insomma, mentre i progetti casi sono diventati una sorta di ghetto per le classi più o meno abbienti, le case popolari non sono state ricostruite e quelle sono diventate le case popolari che cadono a pezzi perché sono state fatte con materiale cosiddetto durevole, quindi non destinato a durare più di tanto, e il centro è stato di colpo gentrificato, cioè nel senso che mentre la gentrification che noi conosciamo avviene, diciamo, in un processo, e qui all'Aquila la dinamica è stata differente perché il centro è stato prima chiuso, poi man mano è stato riaperto, ma di fatto questo ha creato la possibilità proprio di far cambiare il volto della città e di ricostruirlo secondo, appunto, quello che è il modello imperante a livello globale, cioè fatto, appunto, più che altro di negozi, di catene, dove, per esempio, dove la residenzialità vera e propria ancora non è tornata, assistiamo a un cambiamento della città che, se prima del terremoto aveva ancora un segno di popolare, comunque dove coesistevano classi più meno abbienti con anche, insomma, invece l'alta borghesia, invece adesso è solo alta borghesia.
Certo, per dire un'immagine che è capitata a me di vedere con i miei occhi, appunto, 2 anni fa, quando sono stata all'Aquila d'estate, era appunto questa coppia che scendeva da una macchina molto importante, adesso non ricordo fosse una Maserati, comunque una macchina di lusso con tutti apparecchiati, come si può dire in gergo, come se stessero per fare un tappeto rosso in una via retrostante al centro in cui i palazzi erano ancora in macerie, un'immagine abbastanza scioccante, per poi dirigersi nella via principale in uno dei tanti localini in cui fare aperitivo, invece completamente ristrutturati, anzi con vari orpelli che richiamano quindi sicuramente a una nuova presa di possesso da parte della città, anche laddove le retrovie sono in macerie.
Esattamente, cioè una nuova concezione dello spazio pubblico con i tavolini nelle piazze in cui per farti l'aperitivo devi cacciare 10 euro e devi essere ben composto, seduto. Questo ci si è sovrapposto pure la pandemia, insomma, per determinare questo tipo di configurazione. È una cosa che è diversa da quella che noi conoscevamo prima del terremoto, insomma, come spazio pubblico nel centro storico, e comunque rimane lo spazio che almeno, insomma, più rappresentativo della comunità, che comunità che invece adesso più che altro è sparsa in tanti chilometri del territorio aquilano, tra Newtown ma pure i vecchi quartieri, insomma, si fa fatica ad avere quella densità nei quartieri e a creare, comunque, anche fare politica, per esempio, proprio per come è stato riconfigurato lo spazio pubblico anche dopo il sisma.
Insomma, questa abbiamo cercato di tratteggiare in questa breve chiacchierata questa parabola, anzi questa storia assurda degna di un romanzo distopico, ma è nella distopia che viviamo praticamente tutti i giorni. Se poi si va ad aggiungere, appunto, che a questa sentenza l'ulteriore spiegazione data sarebbe del fatto che comunque l'allerta c'era all'Aquila, come in tutte le zone che sono passibili di essere terremotate, che quindi bisognasse in qualche maniera reagire, mettersi al riparo. Immaginiamo in un territorio come quello della maggior parte del territorio italiano, perché è un territorio particolarmente fragile, soprattutto per il rischio terremoti. Se ogni volta che c'è un rischio di qualche tipo tutti dovessero abbandonare le proprie case, parleremo di popolazioni continuamente in migrazione, e naturalmente non è quello che mai consigliano, tant'è che, come ricordavi giustamente tu, le istituzioni in quel giorno si guardarono bene da dire che bisognasse allontanarsi, ma che, appunto, bisognasse rimanere a casa e stare tranquilli. Arriva un messaggio riguardo a questa diretta al 346-6673-263 che dice: grazie per questa diretta che riporta la situazione troppo spesso messa in secondo piano quando si analizza la storia delle politiche di emergenzialità permanente che sono normalizzate a questo queste latitudini. La ricostruzione dell'Aquila, come ricordato, è stato un progetto pubblico-privato di guerra contro l'autonomia di vita delle persone che vivevano in quel luogo, a partire dalla questione della temporaneità dell'abitare, il caso delle casette e dei progetti case, per dirne una, relativa alle speculazioni, oppure alla militarizzazione. Ci sono state forme di lotta o comunque riappropriazione collettiva di un'autonomia di vita al di fuori e contro i progetti della governance della ricostruzione nel corso degli ultimi anni, ad esempio dal punto di vista dell'abitare al di fuori del centro storico, chiede l'ascoltatrice. E anche un'altra domanda, e in questo senso, secondo te ci sono delle specificità nel come è stata vissuta la nuova emergenza Covid e oggi la guerra all'Aquila, un luogo dove l'emergenza di Stato ha fatto scuola, per cui era già nota? Quindi credo che le domande siano, le ripeto, se c'è stata qualche riappropriazione, magari occupazione, visto che dicevi che le case popolari non sono state ricostruite, e poi invece se è stata vissuta in maniera diversa la questione dell'emergenza Covid, visto che si usciva da un'emergenza, penso, ancora percepita.
Guarda, sulle occupazioni, per esempio, dopo noi, dopo aver occupato questo spazio in un parco, poi abbiamo dato vita a un'occupazione che è ancora in vita, si chiama lo spazio di Case Matte, che per i primi anni è anche abitativo, perché appunto fungeva come, noi ci mettemmo in un parco, ma eravamo con le tende, e poi arrivò l'inverno e non sapendo, cioè l'occupazione insomma fu quasi proprio per stato di necessità, e lì veramente abbiamo dato una risposta, nel senso che abbiamo continuato a fornire uno spazio pubblico non militarizzato, diverso, di alternativa di ricostruzione possibile e di autogestione, seguitando appunto quel movimento di protesta. E ancora adesso l'occupazione, cioè ogni tanto sull'abitare all'Aquila ci sarebbe una grande, diciamo, perché poi come adesso vengono gestiti questi progetti case, non è mai stato fatto un bando di housing sociale, ma viene dato semplicemente tramite la firma del sindaco, che adesso è di Fratelli d'Italia, è stato appena riconfermato, e tu ti puoi immaginare che insomma poi se sei un migrante non ti viene assegnato, ci sono ingiustizie di questo genere, che stiamo insomma con la lotta al diritto abitare, cerchiamo di volta in volta insomma di perseguire come avvertenza. È successo che delle famiglie abbiano occupato, le abbiamo supportate, è un fenomeno da seguire. Ci sono anche una serie di case che si chiama acquisto equivalente, perché per un periodo è stato possibile per gli aquilani una cosa piuttosto incredibile, cioè non accettare, diciamo, cioè farsi dare dei soldi come compensazione per comprare una casa altrove, non la stessa. Quindi lo Stato ha ricostruito due volte, sia ha ricostruito la casa rotta del proprietario, sia ha dato al proprietario i soldi per prendere un'altra casa, e quindi ci sono queste case vuote, acquisto equivalente si è chiamato, di cui la proprietà è del comune, e queste sono vuote, nonostante a volte appunto ci sia una vera e propria emergenza abitativa, il comune aspetta qualche finanziaria per rientrarci coi soldi, per fare cassa, anche perché poi invece perde molti soldi nella gestione dei cosiddetti progetti casi di Newtown, di questi quartieri fatti da Berlusconi, dove per molti anni insomma non evidentemente non tutti pagano le bollette, insomma, ed è un patrimonio edilizio che per un piccolo comune come l'Aquila è difficile da gestire, insomma una serie di contraddizioni che faccio fatica a riassumere in breve tempo.
Per quanto sono riguarda... un circolo perverso, come spesso sì, siamo abituati a vedere.
Ci siamo trovati con più case del necessario a un certo punto, però molte si rompono, molte sono così in periferia senza servizi che andare a vivere lì vuol dire essere segregato. Io con un mio amico, un compagno, gli diedero una casa in questi Newtown, ma lui senza soldi, se ti immagini qui pure il servizio di mobilità urbana è quasi inesistente, cioè occupò un appartamento vicino al centro perché vivere lì così lontano non sarebbe morto di fame probabilmente, insomma, perché quindi insomma c'è anche questo. Per quanto riguarda invece la risposta, cioè se ho capito bene, in pratica se c'è quell'emergenza che noi abbiamo vissuto in qualche modo ha creato all'Aquila una risposta diversa sul piano emergenziale, ma no, insomma mica tanto, probabilmente tra i più consci probabilmente sì, però diciamo che un po' l'ipnosi che c'è stata determinata in parte dalla paura e poi la propria la propaganda ha fatto più o meno gli stessi effetti, però sulla propaganda, per esempio, almeno per quanto mi riguarda, cioè, come dire, ho ricollegato, quindi in qualche modo ho fatto da anticorpo. Qui quando ci fu il terremoto, appunto, la propaganda era Berlusconi e Bertolaso sono i tuoi ricostruttori, fanno tutte cose belle, non puoi protestare contro questo perché sennò sei un pazzo. Cioè, sembrava appunto il livello di propaganda, sia per, diciamo, su quello che è successo con la pandemia e il Green Pass, che per la guerra, è quella roba lì. Cioè, si prepara il terreno, tutta i media dicono tutti la stessa cosa, si crea un nemico che appunto si stigmatizza e si cerca di appunto di determinare un'opinione pubblica, almeno sul piano mediatico, che non, insomma, fa sì che tu dovresti stare buono al posto tuo.
Certo, quando ci sono cause di forza maggiore, che sia il terremoto, la questione di questo Stato che si ripropone come l'unico a cui delegare tutte le proprie forze per gestire una determinata emergenza, si ripropone e si riproporrà a lungo come la soluzione data dai cittadini, o a cui i cittadini in maniera obbligata dovranno rispondere con obbedienza. Io ti ringrazio per questa importante chiacchierata che ha cercato un po' di tirare i fili di questa sentenza, raccontando un po' quello che è successo appunto negli ultimi 13 anni, sperando magari di sentire che all'Aquila anche una mesta notizia come quella che annuncia una sentenza del genere magari possa portare un livello di riorganizzazione dal basso, per cui potremo ancora riparlarci, magari raccontarci qualcosa di meglio.
Cioè, vi faremo sapere. Va bene.
Ciao.